doppio diesis. Realtà aumentate.
La musica di Hemingway. La discoteca di Ernest Hemingway nella sua tenuta cubana. Con Valerio Corzani.
Bentrovati a Doppio Diesis, siamo dunque nella Finca Vigia, la tenuta cubana di Hemingway, e seguiremo appunto questa sorta di itinerario abanero. Dico abanero perché la Finca Vigia sta a 15 km da La Habana, ma a tutti gli effetti è nello stesso circondario e viene considerata quasi la periferia di quella bellissima città. Cuba è legata in maniera indelebile ad Ernest Hemingway e ha un ideale itinerario che ne ripercorre i luoghi dell'isola a lui cari. Si inizia con la vecchia Havana coloniale, l'hotel Ambos Mundos e Calle di Obispo che sbocca davanti al Floridita, al cui interno, a sinistra del bancone, protetto da una catenella, c'è lo sgabello bianco lasciato vuoto dallo scrittore che nessuno può occupare. È in quel bar che si bevono daiquiri con lo zucchero e montagne di ghiaccio. O daiquiri doppi e senza zucchero, come piacevano a Hemingway. Poi, a pochi passi da lì, il ristorante La Zaragozana. Pochi metri ed ecco Plaza de la Catedral, dall'inconfondibile barocco cubano, con all'angolo la bodeghita del medio. Poi Plaza de las Armas, con i suoi portici e il museo della città. Appena fuori La Habana, il porticciolo di Cojimar, la terrazza dove si può gustare una squisita zuppa di pesce con Gregorio Fuentes, scomparso nel 2002, che all'epoca e per molti anni è stato ospite fisso a pranzo e a cena, un piccolo privilegio concesso a chi ha donato al museo Hemingway il Pilar, il suo yacht, ereditato dallo stesso proprietario. Sulla piazzetta di Cojimar c'è pure un monumento, il busto dedicato allo scrittore voluto dai pescatori di lì, forgiato nel bronzo, sottratto spontaneamente alle loro imbarcazioni. Quella scultura scruta il mare, circondata da un'aureola di colonne bianche e con un errore sulla data di nascita dello scrittore nel proprio basamento di pietra, 1899 e non 1898. Poi, ancora, Marina Hemingway, il centro turistico dove si svolge ogni anno il torneo di pesca che porta da oltre 30 anni il nome dello scrittore e nel corso del quale si verificò l'unico incontro tra Hemingway e Fidel Castro nel 1960. Infine, il Museo Hemingway, la tenuta di San Francisco de Paula, il santuario letterario dove sono racchiusi libri e oggetti appartenuti allo scrittore e a Mary Welsh, l'ultima moglie. Quella fazenda si chiama Finca Vigia ed è il vero fortino caraibico della memoria di Hemingway, nonché il luogo dove lo scrittore ha vissuto per molti anni integrandosi con la gente del luogo e invitandovi ospiti da ogni parte del mondo. Non importa che qualcuno di questi luoghi sia forse un po' sovraccarico di leggenda, pare che sia così, secondo qualche testimonianza, almeno per la bodeghita del medio e per la mitica frase «il mio mojito nella bodeghita, il mio daiquiri nel Floridita», che appare in bella vista in quel bar-ristorante con la calligrafia dell'autore del Vecchio e il Mare. Hemingway, quando gli hanno chiesto perché Cuba, se l'è cavata con la descrizione di colori, varietà di piante e pesci, aria tersa al mattino, mare del Golfo, il grande fiume azzurro. Non poteva spiegare di più a chi non conosceva quel lembo di terra che va da Pinar del Rio a Baracoa. Ma fa dire a Thomas Hudson, in Isole nella corrente, il suo romanzo, che la sua casa gli piace perché assomiglia a una barca. La Finca Vigia, dove siamo stati di recente, ha un'altra caratteristica speciale. Abbiamo detto che contiene libri e oggetti appartenuti ad Hemingway, ma in realtà ci sono un paio di capienti mobili che contengono anche un altro piccolo tesoro per i cultori dello scrittore statunitense. È un tesoro che ha ispirato questo ciclo. Si tratta infatti della sua discoteca, della sua raccolta di vinili, una raccolta incredibilmente variegata e ricca, soprattutto rispetto ai tempi in cui è stata assemblata. Ricca sia dal punto di vista geografico che stilistico che cronologico. Queste 10 puntate dedicate ad Ernest Hemingway metteranno quindi in relazione le storie, gli aneddoti e gli itinerari di Hemingway a Cuba con la colonna sonora basata su centinaia di vinili che lui stesso aveva allestito in uno dei salotti della Finca Vigia, dove, tra quadri che ritraggono corride e teste di cervi e fiere, c'è un angolo in cui domina il profilo di un bellissimo mobiletto giradischi. Ebbene, noi abbiamo già cominciato in realtà a saccheggiare quella discoteca, abbiamo aperto questa puntata con Carmen Cavallaro, un brano registrato insieme alla Morris Stolof Orchestra. Carmen Cavallaro è stato uno dei più ammirati pianisti di musica leggera della sua generazione, noto come il poeta del pianoforte. In realtà aveva dalla sua anche un'invidiabile tecnica e una grande capacità espressiva. Adesso però continuiamo a saccheggiare quella discoteca e addirittura andiamo dalle parti di Giuseppe Verdi, interpretato da Enrico Caruso.
Dalla,
La forza del destino, il primo divo del disco, che è stato appunto questo tenore napoletano Enrico Caruso, lanciato nell'Olimpo da un produttore americano che lo aveva incontrato in Italia. Lui disse a un certo punto: Caruso, la vita mi procura molte sofferenze, quelle che non hanno mai provato niente non possono cantare. Ed è una cosa che lo assimila un po' anche all'itinerario biografico di Hemingway, che, come sanno i più, si è concluso tragicamente. Abbiamo detto di questa discoteca ricchissima, ma qual era il rapporto di Hemingway con la musica? Beh, intanto nella casa degli Hemingway, quella in cui lui crebbe, c'erano un pianoforte e un violoncello, ma non ci fu nulla da fare. Nonostante la pressione della madre, una ex aspirante cantante lirica, il piccolo Ernest rifiutò sempre di esercitarsi e appassionarsi a questi strumenti. È un'ottima cosa che Ernest Hemingway non si sia mai in realtà appassionato al violoncello. Se le cose fossero andate meglio, il premio Nobel forse non sarebbe mai diventato uno scrittore. L'autore è nato a Oak Park in Illinois da Clarence, un medico, e Grace, una musicista, appunto. Nonostante le obiezioni del giovane Hemingway, sua madre insisteva per insegnare a suo figlio lo strumento. Mia madre mi ha tenuto fuori dalla scuola un anno intero per studiare musica e contrappunto. Pensava che avessi capacità, ma ero assolutamente privo di talento, ha detto lo scrittore in una intervista riportata in Conversazioni con Ernest Hemingway. La mamma di Hemingway, Grace, voleva che tutti i suoi figli studiassero musica. C'era una stanza a casa dei genitori di Ernest in cui Grace cantava, suonava il pianoforte e il violino e naturalmente insegnava canto. Hemingway a un certo punto suonò anche l'oboe nell'orchestra della Oak Park High School, ma per sua stessa ammissione non era molto bravo e non gli piaceva. Sua madre, d'altra parte, era molto dotata musicalmente, portò lui e suo fratello ai concerti a Chicago quando stavano crescendo, e la sua prima moglie, Hadley, era una pianista di talento. Ma appunto, abbiamo detto, Hemingway in qualche modo filtrò queste passioni esterne in una sorta di influenza indotta. Ernest fu influenzato in realtà da vari tipi di musica, fra cui le canzoni romantiche, quelle religiose, l'opera, la musica classica. Imparò a suonare appunto il violoncello e, nonostante mostrasse scarso talento nel campo musicale, servì come incentivo legando la composizione di musica allo scrivere. C'è un compositore che spicca, perché ci sono ben 3 cofanetti nella discoteca alla Finca Vigia. Si tratta di Johann Sebastian Bach, sul quale lo stesso Hemingway a un certo punto si è speso, ha speso delle parole, lo amava tantissimo. Ha detto su Bach: quello che si impara dai compositori dallo studio dell'armonia e dell'accompagnamento dovrebbe essere ovvio. Nei primi paragrafi di Addio alle armi usai la parola e coscientemente molte volte. Nello stesso modo il signor Johann Sebastian Bach componeva la sua musica. Qualche volta posso scrivere quasi come il signor Johann, o comunque in modo che a lui, forse, piacerebbe. Altri compositori classici che compaiono nella sua discoteca sono Brahms, Schubert, Mozart, Beethoven, ma noi è proprio Johann Sebastian Bach, e in particolare dal clavicembalo ben temperato, il preludio numero 1 in do maggiore con Wanda Landowska al clavicembalo, che ora ascoltiamo. Un brano in questo caso registrato tra il 49 e il 1951, dunque in contemporanea probabilmente proprio con la stagione cubana di Hemingway.
Thank you.
Preludio numero 1 in do maggiore dal clavicembalo ben temperato di Bach era appunto Wanda Landowska al clavicembalo. Gertrude Stein ripeteva spesso con ironia nella sua guerra privata con lo scrittore che non amava che Hemingway aveva un fiuto speciale per trovare i posti migliori dove vivere e mangiare. C'era qualcosa di vero in questa affermazione. La villa cubana di Finca Vigia, la residenza dove Hemingway soggiornò più a lungo, è un posto ideale per vivere. È un luogo meraviglioso per tutti quei piaceri che costituiscono la felicità di Hemingway: scrivere al mattino, avere scaffali pieni di libri e una poltrona dove sedersi a leggere nel pomeriggio, ricevere amici, allevare gatti e sperimentare incroci. Lui era convinto di aver creato una nuova specie felina. Essere padrone di 2 o 3 cani e di una razza speciale di galli da combattimento. Le virtù della Finca Vigia sono descritte in alcune delle sue cronache giornalistiche degli anni 50 e in alcuni paragrafi del romanzo Isole nella corrente, dicevamo, dove si passano in rassegna con evidente soddisfazione attraverso il protagonista Thomas Hudson gli interni della casa. «Questa tenuta è un luogo stupendo, o lo era», disse Hemingway nel 1958 in un'intervista rilasciata a George Plimpton. Quest'ultima annotazione ci fa capire che in quella data, in particolare dopo aver ricevuto il premio Nobel e aver girato a Cuba il film Il vecchio e il mare, l'indirizzo di Finca Vigia era ormai troppo conosciuto da toreri, magnati di Hollywood, pugili, soldati, artisti, giornalisti e tante altre persone che atterravano a L'Avana. Hemingway aveva abbandonato il suo primo rifugio cubano per questa stessa ragione. L'hotel Ambos Mundos nella Habana Vieja gli era servito come base operativa a terra durante gli anni 30, all'inizio delle sue battute di pesca nella corrente del Golfo. Ma 10 anni dopo, al suo ritorno dalla guerra civile spagnola, all'epoca della sua relazione con Martha Gellhorn, aveva bisogno di un altro posto dove rifugiarsi. L'hotel aveva perso qualsiasi privacy. Tutto si era complicato maledettamente perché Ernest Hemingway era già uno scrittore famoso e tutti sapevano il suo indirizzo. Thank you. Fu così che disse addio alla zona dell'Havana che in altri tempi aveva utilizzato come scenario per un romanzo e per una mezza dozzina di cronache per la rivista Esquire e si trasferì nella tenuta che Martha Gellhorn aveva scoperto sulle colline a sud-est della città. Giusto in tempo perché, ad eccezione dell'hotel Ambos Mundus, l'antico scenario di Harry Morgan e di Avere e non avere sarebbe stato presto demolito e stravolto. Martha Gellhorn venne a conoscenza della villa attraverso gli annunci sui giornali, tuttavia non era un luogo che si potesse accettare senza riserve. A metà aprile del 1939, durante il suo primo soggiorno a Cuba, Martha portò Hemingway a Finca Vigia, ma lui le disse che si trovava troppo lontano dai suoi luoghi favoriti a L'Avana, una quindicina di chilometri appunto, e che l'affitto gli pareva molto caro. Era di 100 pesos mensili. Dopo quel primo approccio, Hemingway se ne andò a pescare. Al ritorno, Martha Gellhorn lo condusse di nuovo a Finca Vigia, che intanto, in quei giorni, per qualche settimana, era stata abbellita dai muratori e dai falegnami da lei chiamati. Di sicuro aveva un aspetto migliore, riuscì così a persuaderlo. Era stata lei in quell'occasione ad avere un fiuto particolare. Hemingway si era lasciato semplicemente guidare. La coppia ebbe finalmente un luogo dove stabilirsi, ma era soprattutto Hemingway ad avere necessità di quella soluzione perché stava scrivendo un importante romanzo sulla guerra civile spagnola ed era giunto quasi a metà della prima stesura. Lo aveva iniziato nell'hotel Ambos Mundus e lo concluse lì. Per portarlo a termine, appunto, gli occorreva un angolo tranquillo, una tenuta pulita e ben illuminata. Affittarono dunque la Finca Vigia per un anno, poi la comprarono, ma non passò molto tempo prima che Martha Gellhorn si rendesse conto che la vita di coppia la opprimeva. Hemingway nel frattempo si stava invece innamorando di Finca Vigia, la casa lo aveva conquistato. In Isole nella corrente Thomas Hudson paragona la sua casa a Bimini ad una barca e il paragone più entusiasta che lo scrittore potesse trovare, ma Hemingway non ebbe mai in realtà una residenza fissa a Bimini e non abitò in nessuna casa come quella che descrive in Isole nella corrente, quindi senza dubbio attraverso il suo alter ego stava pensando alla Finca Vigia, la casa, della quale disse più di una volta appunto che sembrava una vecchia barca.
Thank you.
C'erano in quella casa anche molti dischi appoggiati da Hemingway e utilizzati soprattutto nelle serate, ma anche durante la scrittura. Abbiamo ascoltato già Benny Goodman in trio, uno dei musicisti che Hemingway amava maggiormente. Il primo brano ascoltato di Benny Goodman era Body and Soul, con il trio formato da Teddy Wilson al pianoforte, Gene Krupa alla batteria e appunto Goodman al clarinetto. Adesso ascoltiamo di questo grande virtuoso che, dopo aver suonato in varie orchestre jazz dall'età di 12 anni, nel 1934 costituì la sua prima orchestra, che divenne la più celebre d'America, un altro brano con un piccolo combo, anche se si tratta comunque di un sestetto, ma non è appunto un'orchestra. Siamo nel 1941, il 24 dicembre, abbiamo notato, cercando di curiosare nella discoteca di Hemingway, che di Benny Goodman Hemingway prediligeva proprio questi combo un pochino più raccolti, e con questo sestetto in questo caso ascoltiamo Blues in the Night.
My mama done told me when I was in pigtails. My mama done told me, hum, a man's gonna sweet talk and give you the big eye. But when that sweet talking's done, a man is a two-faced, a worrisome thing who leave you to sing the night. Now the rains are falling, hear the train a calling.
La finca Vigia diventò la dimora di Hemingway e vi rimase anche quando Hemingway divorziò da Martha per sposare Mary Welsh. Finca Vigia è stata oggi lasciata esattamente com'era quando vi abitava lo scrittore. Teste di gazzella montate sulle pareti bianche e luminose vegliano ancora sul tavolo da pranzo in legno scuro e migliaia di libri siedono uno accanto all'altro, stipati negli scaffali che fiancheggiano quasi ogni stanza. Appena sopra la piastrellatura del suo bagno ci sono le sue letture quotidiane, scarabocchiate disordinatamente a matita direttamente sul muro, mentre copie dei giornali di New York e Miami, che amava, giacciono sparse su scrivanie e sui letti. Sono rimasto anche molto affascinato dalle aree in cui Hemingway ha effettivamente scritto. La sua macchina da scrivere Corona 3 si trova ora su una scrivania di legno all'ultimo piano di una torre adiacente alla sua casa, una torre molto snella e molto panoramica. E sebbene la vista attraverso le palme verso il mare sembri offrire l'ambiente di scrittura perfetto, Hemingway in realtà ha evitato una configurazione convenzionale, modellando una piattaforma alta per la sua macchina da scrivere, in modo da potersi alzare in piedi per scrivere. Ernest Hemingway preferiva usare questa scrivania all'interno della sua Havana Home, chiamiamola così, per scrivere, piuttosto che quella nella torretta. Era molto mattiniero, un forte bevitore, si fermava dalle 6 del mattino fino all'ora di pranzo prima di ricompensarsi con whisky o gin. Per sua stessa missione beveva per rendere gli altri più interessanti e il suo amore per la bevanda pomeridiana gli assicurava una notorietà nella scena sociale della capitale. Era un frequentatore abituale del Floridita, un bar dell'Havana Vecchia. Secondo quanto riferito, una volta ha bevuto un record di 13 doppi daiquiri in una sola seduta. In carta oggi un daiquiri al maraschino in pompelmo mescolato, naturalmente in suo onore. E noi in suo onore andiamo di nuovo a curiosare nella discoteca della finca Vigia, che era piena anche di dischi di un clarinettista notissimo, Benny Goodman, il re dello swing, un musicista che si distinse subito nelle sue esibizioni per l'eleganza formale, la notevole raffinatezza stilistica, oltre che per l'evidentissimo rispetto alle regole armoniche della scuola europea. Tra tutti i musicisti che suonavano negli anni 30 nel periodo dello swing, c'era appunto Benny Goodman che diede il suo contributo al genere musicale e lo fece non solo con la sua grande orchestra, ma anche con questi piccoli ensemble che evidentemente avevano sedotto e rilassavano Ernest Hemingway, che acquistò e si portò alla finca Vigia vari vinili. Goodman formò tri, quartetti e sestetti. Adesso noi ascoltiamo Moonglow, con appunto il Benny Goodman Quartet registrato nel 1936, Teddy Wilson al piano, Gene Krupa alla batteria e, pensate un po', Lionel Hampton al vibrafono. Thank you. Alziamo idealmente la puntina del giradischi, a questo punto ci dirigiamo magari verso il centro Havana e lasciamo però la finca Vigia, perché dobbiamo almeno per quest'oggi abbandonare questo nostro saccheggiare la discoteca di Hemingway nella sua tenuta di Cuba, appunto la finca Vigia. Un saluto da Valerio Corzani. Thank you.